mentre sugli orologi scattano le 8:40 minuti del mattino, nei cieli dell'Eurozona appaiono i rischi di una terza recessione. Professore, me lo dica lei, mi sa che l'unico che può fermare l'arrivo di una nuova recessione è il Seveso. Lei cosa ne pensa?
No, potrebbe aggravarla, temo. Intanto l'arrivo della recessione mi sembra ormai certa, quindi...
Se però arriva in Fulvio Testi, il Seveso la può fermare. Rimane lì impantanata per 3 giorni.
Appunto la recessione, l'economia rimane impantanata, perché sai, poi bisogna capire qual è il fattore che verrebbe impantanato.
Senta, voi nelle Ardenne vi siete impantanati oppure siete andati bene? Come è andata la fine con l'esercito di Oche?
Siamo andati benissimo.
Benissimo, avete schiaffeggiato Juncker?
No, però abbiamo beccato le caviglie.
Ah sì? Che meraviglia. Ci sono le foto esclusive sul sito di Valori?
No, sono vietate. Vabbè, però
non le pubblicate neanche nel prossimo numero?
No.
Peccato, no, a proposito di foto, stavo vedendo, c'è una foto meravigliosa sul sito della stampa della Merkel che fa naso con un Maori. È andato in visita in Nuova Zelanda.
Sì, perché sta per iniziare il G20 in Australia.
E ha fatto il saluto tradizionale. Il problema è che se vede la foto sembra che si stiano dando una testata da Fight Club, e probabilmente l'intenzione del Maori era anche quella lì. Comunque l'immagine la trovate sul sito della stampa insieme al video esclusivo dell'amicizia tra il bulldog e la gattina. Ma parliamo di cose serie. Professor Di Stefano, ha visto il Financial Times ha premiato come miglior libro dell'anno Piketty.
C'ha ragione.
Il Financial Times, il giornale del capitalismo, è un po' come se il giornale dell'ISIS premiasse come libro dell'anno l'autobiografia di Ratzinger.
Però insisto, ha ragione il Financial Times, effettivamente a tutti gli effetti, comunque lo si voglia vedere, il libro dell'anno. Forse è uno dei libri più importanti degli ultimi anni.
Per carità, non lo metto in dubbio, ma è come se il giornale dei vegani premiasse come libro dell'anno un libro di ricette sulla trippa.
No, non la vedo in questo modo, perché il Financial Times, che è un giornale serio come altri quotidiani economici, ha sempre evidenziato i problemi connessi con l'eccesso di squilibrio sulla distribuzione dei redditi. Siccome poi questo fenomeno determina, è uno dei fattori principali di una parte della recessione mondiale, mi sembra anche abbastanza logico che l'analisi, che è una delle analisi più strutturate fatte negli ultimi 30 anni sull'andamento dei redditi, venga premiato come un importante contributo all'analisi economica.
Comunque nemmeno il Financial Times ha parlato tanto della vicenda della manipolazione dei cambi come ha fatto questa trasmissione. Oggi ne riparliamo, perché come annunciato siamo arrivati a una svolta importante. Maxi multa 4 miliardi di euro.
Sì, poca cosa rispetto alle dimensioni della manipolazione. Sì, stiamo parlando effettivamente di una maxi multa, 4,3 miliardi di dollari in realtà, che colpisce UBS, HSBC, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Morgan e Bank of America. L'elemento nuovo direi che è la concertazione delle autorità di controllo, nel senso che la multa è stata comminata contemporaneamente dal Financial Conduct Authority inglese, dalla commissione la Commission sui Future Trading Commission americana, da quella dell'Unione Europea e dalla Svizzera. Anche l'autorità di controllo svizzera ha contribuito a emettere questa multa. La multa, come dicevamo, molto consistente, ma poca cosa rispetto ai danni presunti. Finora stiamo parlando ancora di analisi sui danni presunti che sarebbero stati prodotti dalla manipolazione sul mercato dei cambi, almeno 10 miliardi di dollari, ma la stima mi sembra molto inferiore ai dati reali. E cosa significa manipolare il mercato dei cambi? Incominciamo a dire che il mercato dei cambi è una realtà dove ci sono scambi giornalieri per 5.300 miliardi di dollari. È il più grande, ovviamente, segmento dei mercati finanziari, e quindi manipolare il mercato dei cambi significa danneggiare le imprese, danneggiare i risparmiatori, danneggiare i consumatori, perché sul Forex si fanno, per esempio, si stabiliscono i tassi delle carte di credito quando si fanno acquisti in valute diverse da quelle del paese residente.
Quindi è tutta scrematura, è tutta cresta,
molto cresta consistente su un mercato appunto così rilevante come quello dei cambi. Sono stati licenziati una trentina di operatori, le banche stanno cercando in tutti i modi di scaricare su gli addetti ai lavori le responsabilità, ma non credo che se la potranno cavare così facilmente.
Ma adesso, stante la multa, possono fare ricorso al prefetto entro 60 giorni e poi si va dal giudice di pace oppure no?
No, credo che la pagheranno, che abbiano tutto l'interesse a pagarla. Infatti la polemica che è già partita sui grandi organi di stampa internazionali che questa multa rischia di non avere un effetto reale poi di danno per le banche coinvolte.
Cioè ho incassato 8, pago 4 più o meno.
Non solo, ma come noto c'è una polemica sul fatto che in teoria in moltissime legislazioni queste multe sono fiscalmente detraibili.
Ah, veramente?
Eh sì.
Cioè non puoi scaricare la babysitter, ma la multa per aver manipolato i cambi sì?
Assolutamente. Ah, però. Assolutamente. L'abbiamo evidenziato in un ampio articolo che trovate sul Numero di Valori in edicola questo mese, che faceva l'analisi
a vecchio
complessiva.
Volpone stava tirando la volata al giornale.
No, bravo,
ha fatto bene.
Abbiamo fatto l'analisi complessiva di dove sono finite le multe finora comminate, che come dicevamo nelle nostre precedenti puntate assommano a più di 200 miliardi di dollari. La maggior parte di queste multe sono state è stato concessa la possibilità di detrarle fiscalmente da parte delle banche.
Fantastico. Mi dico una cosa, lei tecnicamente sarebbe in grado di manipolare un cambio oppure è più a suo agio nella manipolazione del pongo?
Credo nella manipolazione del pongo.
Giocava
un po' difficile.
Giocava col pongo da bambino.
Giocava col pongo.
Ma cosa faceva? Faceva posa ceneri o faceva il Nasdaq tutto in pongo?
Il Nasdaq credo non ci fosse ancora.
Cosa c'era?
C'era il mercato di Wall Street.
Faceva quello?
No.
Faceva il posa ceneri anche lei.
Posa ceneri non mi ricordo, ma non sicuramente.
Ma ce l'ha ancora qualche manufatto che ha fatto in pongo? Peccato. Senta, ha citato il Forex prima. Mi risulta che ci sia anche la truffa del Forex. Che cos'è?
È in contemporanea, è esplosa questa grandiosa truffa denunciata in particolare da Bloomberg, che ha fatto una larga inchiesta su quello che sta accadendo soprattutto negli Stati Uniti, ma invito anche gli ascoltatori italiani a prestare attenzione perché offerte sugli investimenti sul Forex ne trovate su tutti i siti. Appena si apre un sito c'è una pubblicità per investire sul mercato dei cambi. Quello che sta accadendo è che sembra che sia scomparso un sito.
Scusi, sì. Sui siti che frequenta lei, su quelli
sul Corriere Repubblica, è pieno di pubblicità.
Su quelli che frequento io mi escono i pop-up con le donne nude, cioè seguiamo lì l'editoria.
Ti assicuro che se vai sul sito di Repubblica, del Corriere della Sera, trovi assolutamente pubblicità sugli investimenti sul Forex, anche molto frequenti.
Quindi occhio.
Occhio perché è appena accaduto, era quello che si temeva da tempo, cioè uno dei principali siti americani che investe, cioè che offriva la possibilità di investire sul mercato del Forex è scomparso, ha chiuso i battenti, 400 milioni di dollari di danni.
Però
di risorse dei risparmiatori, perché in questi mercati bisogna mettere soldi concreti per poter investire, non si sa dove siano finiti e adesso c'è ovviamente una mega inchiesta giudiziaria per capire dove possano essere finiti i soldi che se ne erano stati raccolti. In particolare in questo momento si tratta di FXCM e Gain Capital Holdings, le due principali aziende e società che starebbero al centro di questa operazione, realmente a questo punto mi sembra chiaro, di truffa a livello internazionale.
Ma passiamo per un attimo al mercato dello scamosciato, dove troviamo un Diego Della Valle furioso, e non è la prima volta. Ieri ha tuonato l'IPO di Ferrari, è un bidone per salvare la Fiat, e forse quel bidone varrebbe la pena raccontarlo un po' meglio.
Bisogna dire che non si può che dare ragione questa volta a Diego Della Valle, perché l'operazione che è stata iscritta nel fascicolo per la quotazione di Ferrari, depositato alle autorità americane dalla stessa Fiat Chrysler Automobile, è veramente un'operazione, io direi, più scippo o furto più che bidone, nel senso che è stato annunciato che Ferrari verserà un maxi dividendo e trasferirà quasi tutta la sua liquidità, pari a 2,25 miliardi, alla controllante Fiat Chrysler Automobile, prima ovviamente della quotazione. Questi soldi serviranno a Fiat Chrysler Automobile per risottoscrivere un bond da 2,5 miliardi di dollari che in contemporanea viene emesso, e di fatto per comprarsi un pezzetto di taglio dell'indebitamento grazie appunto alle risorse di Ferrari. Quindi devo dire che Della Valle ha parecchio ragione su la spericolatissima operazione che ha messo appunto Marchionne.
E tra l'altro ricordiamolo sempre, al di là di questo, Marchionne ha grossissime responsabilità per aver fabbricato la Panda Rossa di Ignazio Marino. Se esiste la Panda Rossa e quella minaccia che sta scuotendo l'opinione pubblica, la responsabilità è di chi l'ha fabbricato, ovvero Marchionne. Ma dalle automobili alla benzina, o meglio al petrolio, perché abbiamo monitorato il calo e le ragioni del prezzo del petrolio, che ormai il Brent scambia a $80 al barile. Ma attenzione, perché c'è anche il tema del debito che minaccia il petrolio americano, il cosiddetto shale oil, quello estratto con la tecnica del fracking. Perché? Perché, come è accaduto con molte start-up ai tempi della net economy, è un settore che si regge sui junk bond.
Allora, diciamo prima di tutto, è la notizia ancora di oggi, di ieri, insomma, che il petrolio è sceso addirittura sotto gli 80, siamo ampiamente sotto gli $80, ieri quotava intorno ai $74-76, e quindi queste quotazioni così basse del petrolio mettono sempre più in difficoltà, come dicevi giustamente tu, questa miriade di start-up, di piccole e medie imprese che si è lanciata nell'oro dello shale, un po' come ai tempi del primo capitalismo americano e della prima conquista del West. Si tratta prevalentemente di aziende che sono fortemente indebitate. Secondo Bloomberg, che ha fatto l'analisi, di solo 60 di queste società, che però sono quotate, alla fine di giugno i debiti ammontavano a $190 miliardi, in crescita di $50 miliardi. Sono debiti molto costosi, perché le società sono sempre più simili a dei veri junk bond, e quindi i profitti delle società sono tutti condizionati da questa posizione debitoria, dal rischio che col crollo dei prezzi lo Shell diventi un bidone, un problema molto grosso.
Vale la pena di ricordare anche perché si indebitano, perché lo shale oil non viene estratto tendenzialmente dalle grandi corporation, che hanno anche liquidità necessaria a un'estrazione che è molto costosa, ma sono piccoli operatori, a volte delle start-up, che per finanziarsi hanno bisogno di emettere titoli, e titoli che devono far fronte a un indebitamento profondo, e quindi
per un'attività che è comunque molto dispendiosa, perché dal punto di vista tecnico si tratta comunque di un sistema per l'estrazione del petrolio, per quanto molto valido, ma molto costoso e dal punto di vista ambientale estremamente impattante.
Abbiamo paragonato le società e le start-up dello shale oil a quelle della net economy. A proposito di net economy, avevamo segnalato la settimana scorsa il crollo del 10% del titolo di Twitter, che a New York è calato ancora del 5,8%, con Standard & Poor's, attenzione, che assegna a Twitter il rating di titolo spazzatura.
Allora, bisogna dire che c'è stata un'altalena impressionante negli ultimi due giorni, perché prima Twitter ha fatto un incontro con gli analisti, ha presentato la propria strategia ed è balzato di 8 punti, e ieri è stato ammazzato, colpito da il fatto che appunto Standard & Poor's ha dato la qualifica di junk al debito di Twitter, che incomincia a diventare un debito molto elevato, e quindi ha perso quasi 6 punti percentuali. Quindi in due sole giornate montagne russe per il titolo. Che cosa si accade? Che Standard & Poor's dice sostanzialmente che si tratta di un rating spazzatura per il debito di Twitter, perché Twitter ha questo debito molto consistente, stiamo parlando di più di 1 miliardo, per la precisione 1,8 miliardi di dollari, e la strategia a medio-lungo termine non è chiara rispetto, per esempio, a invece i successi di Facebook, alle posizioni finanziarie di Facebook.
Dedichiamo, se è d'accordo, gli ultimi 2 minuti della trasmissione a un tema che è certamente interessante e che riguarda le fondazioni. Le fondazioni, che vengono spesso percepite come dei luoghi oscuri di potere, ma che spesso e volentieri sono anche istituzioni che finiscono per finanziare i settori della cultura, del sociale, eccetera. E le fondazioni in questo momento sono imbizzarrite per via della manovra finanziaria. Perché? Perché ce lo spiega lei.
Ma sostanzialmente perché è stata deciso nella legge di stabilità un incremento della tassa sui profitti legati agli investimenti finanziari, addirittura retroattivo, che porterebbe a un incremento molto consistente del prelievo fiscale sugli utili finanziari prodotti dalla gestione del patrimonio delle fondazioni, che, lo ricordiamo, nella stragrande maggioranza questi patrimoni vengono poi utilizzati per erogazioni su attività appunto sociali, come dicevi tu, in alcuni campi e in alcuni settori. Diciamo che forse senza le risorse delle fondazioni si dovrebbe chiudere interi pezzi delle attività, per esempio culturali o di assistenze sociali, soprattutto quelle più innovative che vengono fatte in Italia. Questo provvedimento, che sicuramente finirà, come annunciato anche dall'associazione che rappresenta le fondazioni, alla Corte Costituzionale, soprattutto per la parte retroattiva, rischia di tagliare ulteriormente la possibilità di erogazione in un momento nel quale complessivamente c'è una riduzione complessiva pesantissima delle erogazioni sulle attività culturali, cioè dei finanziamenti pubblici sulle attività culturali, sulle attività sociali, eccetera, e quindi un danno ulteriore ai territori del nostro paese che già soffrono pesantemente. È stata lanciata una campagna che trovate su Facebook, meno tasse più erogazioni, che è anche un hashtag per Twitter.
Anche perché in tutta Europa la tassa sulla rendita finanziaria non colpisce soggetti come le fondazioni, ed è un caso solamente italiano. Abbiamo pochi secondi solo per citare lo sconforto del ragionier Fantozzi, perché è stato arrestato in settimana l'ex presidente della Cassa dei Ragionieri. Secondo gli investigatori avrebbe intascato una mazzetta di poco inferiore al milione di euro.
E stiamo parlando ovviamente delle inchieste legate alla questione della gestione delle casse previdenziali, e in particolare gli investimenti, gli acquisti di immobili che sono stati fatti con le risorse delle casse dei ragionieri o delle altre casse previdenziali. Un'inchiesta simile c'è sull'EMPAM, quella dei medici, e quindi stiamo arrivando a Red Rationem, le inchieste che sono in corso da parecchio tempo e che questa volta hanno colpito Paolo Saltarelli, l'ex presidente appunto della Cassa dei Ragionieri.
In questo caso ci sono mazzette in denaro contante, come avete sentito. Invece in Liguria ci sono escort in cambio di appalti, che è un modo di mettere ulteriori valori sul mercato, non abbiamo altro tempo per discuterne ulteriormente qui al Giorno delle Locuste. Professore, è qua settimana prossima, non è che mi riparte
sono qua. Possiamo lanciare un derivato sul tempo per allungarci il tempo della trasmissione?
Prego, faccia pure.
No, è solo un'idea. Gli ascoltatori sottoscrivono, magari ci allungano il tempo.
E allora magari ne discutiamo fuori onda, poi lo lancio settimana prossima in grande stile.
Va bene.
Arrivederci.